Carissimi, questo breve ma denso brano del Vangelo che abbiamo ascoltato ha una premessa che è quanto avvenuto esattamente prima che Gesù dicesse queste parole che noi non abbiamo ascoltato ieri. Gesù ha compiuto un miracolo, la guarigione di un epilettico. Allora immaginate la gente di fronte ad un evento del genere, tutta felice, tutta contenta. Perché? Perché di fronte ad una guarigione la gente si è sentita soddisfatta nelle proprie passioni. Ecco, nella teologia mistica le passioni che sono presenti in noi dopo il peccato originale potremmo chiamarle anche gli appetiti, ecco, le fami delle cose di mondo che ci portiamo dentro. Quindi dice: ah, questo ci risolve tutti i problemi, siamo malati e ci guarisce, teniamo fame e ci dà da mangiare. Benissimo, abbiamo risolto tutti i nostri problemi secondo la nostra volontà. Allora il Vangelo inizia così: restavano tutti ammirati delle cose che faceva, quando sappiamo che i prodigi che il Signore compiva erano soltanto dei segni per dimostrare la sua divinità e anche per comunicare delle realtà che andavano oltre il segno, cioè guarigione di un epilettico. Il Signore è venuto a liberarci dalla paralisi del peccato. E allora, dopo che tutti contenti, felici, eccetera, il Signore dice queste parole: mettetevi bene in mente queste parole, il Figlio dell'uomo sta per essere consegnato nelle mani degli uomini. Cosa significa questa espressione? Beh, penso che sia chiara, no? Che il Signore sta per iniziare la sua dolorosa passione, perché mettere il Santo dei Santi in mano ai peccatori significa flagellarlo, distruggerlo, opprimerlo, inchiodarlo ad una croce. Bene, ma cosa succede? Che i suoi discepoli, dice il Vangelo, non capivano queste parole. Eppure, vedete, questo, se non ricordo male, è già il secondo annunzio della passione che il Signore fa nel Vangelo di San Luca. Quindi certamente non è la prima volta che ne parla. E il Vangelo dice che non capivano queste parole. Allora noi ci facciamo una domanda: ma i discepoli non capivano che il Signore doveva soffrire per redimerci dalla morte e dal peccato? O non volevano capire? O non volevano capire? Perché il proverbio non è che mente quando dice: non c'è più sordo di chi non vuol sentire. Perché fino adesso abbiamo visto un Gesù che ci fa contenti, e adesso un Gesù che ci vuole far scontenti, perché magari vuole pure annunciare che deve morire. No, lui non deve morire mai, deve stare sempre con noi, no? Non ci deve abbandonare mai, deve fare sempre quello che vogliamo noi. Ed è così che continua il Vangelo: restavano per loro così misteriose queste parole che non ne coglievano il senso. Allora noi ci chiediamo anche un'altra cosa. Beh, se loro non capivano il senso di queste parole, no? E quindi magari, facevano umana difficoltà. Perché non hanno chiesto, perché non hanno detto: Signore, ma aiutaci a capire, aiutaci ad entrare, aiutaci ad accogliere? No, il Vangelo lo sottolinea. Avevano timore di interrogarlo su questo argomento, come a dire: mi sa tanto che un pochino abbiamo capito che vuole dire Gesù, però facciamo finta che non abbiamo capito, anzi meglio che non glielo chiediamo proprio, perché non sia mai dovesse essere come immagino che lui deve soffrire, deve morire. No, meglio non sapere niente di queste cose. Ah, così è. Bene, fratelli carissimi, facciamo qualche esempio, perché è probabile che anche noi siamo tra coloro che non vogliono capire e non vogliono entrare nel mistero della volontà di Dio, che è vita, deve essere vita nostra, e che il Signore anche a noi chiama a accompagnarlo sulla via del Calvario, nell'amore al patire, nell'impegno per la salvezza delle anime. Se un giorno vostro figlio vi dovesse dire: mamma, papà, domani mattina me ne vado, perché ho trovato un impegno da svolgere, eccetera, eccetera. Voi come state? No, figlio mio, dove vai? Eccetera, eccetera. Ti viene il panico nel momento in cui vengono stravolti i tuoi progetti. Devo vedere dove vai, che cosa devi fare, come devi fare, eccetera, eccetera. Va bene, in alcune circostanze è giusto. Ma se io vi dovessi fare un altro esempio, un po' più impegnativo, perché io sono convinto di una cosa, e la Chiesa l'ha sempre detto, la santità di una persona la si vede sempre alla fine, cioè dopo che è morta, no? Anche i frutti di un albero, dice, ah che bell'albero, ha dato tanti frutti, calma, può dare pure tanti frutti, però per vedere se quell'albero è buono, i frutti bisogna prima assaggiarli, cioè alla fine, alla fine. Allora io ho sempre detto, voi lo sapete, che per vedere la maturità di una comunità bisogna vederla sempre alla fine di un percorso. Allora se dovesse arrivarvi la notizia, non è così, è soltanto per fare un esempio, domani mattina cambia il parroco, viene il nuovo parroco domani mattina, per esempio, no? Voi che fate? Beh, qualcuno sarà sicuramente contento, qualcun altro incomincerà a dire no, questo non succederà mai, questo non accadrà mai, facciamo storie, facciamo scioperi, facciamo manifestazione, come purtroppo avviene, si sente dire in giro in alcune parrocchie. Beh, allora vuol dire che noi non siamo entrati per niente nella volontà di Dio. Perché? Perché noi vogliamo quella persona che diciamo noi, il tempo che vogliamo noi, come diciamo noi, deve dormire, deve vivere nella casa che diciamo noi, nel quartiere del paese dove diciamo noi, eccetera, no? Le storie che sappiamo. Invece no, carissimi, quello che Dio vuole sempre e comunque. Beh, io do atto a questa comunità ed è bella, ed è bello vederla piano piano maturare, piano piano maturare. Vi dirò un piccolo fatterello che forse vi farà anche sorridere, perché è da niente, no? Però per me è molto significativo. Io ieri sera in cattedrale ho detto, carissimi, domani c'è il convegno diocesano, domani sera non ci sarà la Santa Messa in cattedrale, eccetera. Tutto a posto, tutto in silenzio. Per me è un miracolo, perché fino a non poco tempo fa una notizia del genere avrebbe suscitato lamentele, proteste, urla e destra, un po' esagerando, però è così. Come? Una basilica cattedrale senza la messa? Cioè, beh, se non ci sono i preti, che dobbiamo fare, no? Il finimondo, a destra e a sinistra avrebbero chiamato preti da altre diocesi per dire la messa. No, no, non è così. Signore, quello che vuoi tu, voglio io. Tu vai incontro alla passione, vado incontro alla passione. Ma senza turbamento, senza lamentele, senza lacrime. Ci può pure scappare la lacrimuccia, però poi si va avanti. E se c'è da soffrire, si soffre. Bene, carissimi, vi leggo un medio brano degli scritti della Divina Volontà. E vi ricordo che Gesù disse a Luisa, dice, chi si accosta a questi testi, a questi scritti divini, celesti, con la disposizione di voler capire, io mi metterò accanto e sarò per lui luce e lo aiuterò a capire. Ma chi si accosta ad essi con il sospetto, con un atteggiamento, insomma, guardingo, io chiuderò ogni porta alla sua intelligenza, perché non voglio dare le perle ai porci. Quindi ecco, oggi la festa di San Girolamo, che ci insegna ad amare la parola di Dio, a comprenderla, a penetrarla. Così deve essere anche per ogni dono che il Signore ci fa, anche attraverso i suoi santi. Ecco, allora, sintetizzato in parole divine quello che ora ho cercato di spiegarvi alla luce del Vangelo. Siamo nel volume 3, 10 luglio 1900. Dice Luisa, trovandomi nella stessa confusione, come un lampo si è fatto vedere e mi ha fatto capire che non avevo scritto tutto ciò che lui mi aveva detto il giorno innanzi, cioè che l'anima non solo deve vivere per Dio, ma in Dio. Aveva scritto qualche cosa su questo argomento Luisa, ma aveva scritto poco, qualcos'altro aveva tralasciato. Quindi il tema è questo, la differenza che c'è tra il vivere per Dio e il vivere in Dio. E vedremo come tantissimi vivono per Dio, ma non vivono in Dio. E c'è un abisso. Onde il benedetto Gesù mi ha ripetuto la differenza che passa tra il vivere per Dio e il vivere in Dio, col dirmi: nel vivere per Dio l'anima può star soggetta alle turbazioni, alle amarezze, ad essere incostante, a sentire il peso delle passioni, a mischiarsi nelle cose terrene. Ma il vivere in Dio, no, è tutto diverso. Perché la cosa principale per fare che una persona possa entrare ad abitare in un'altra persona è deporre tutto ciò che è suo, cioè spogliarsi di tutto, lasciare le proprie passioni. In una parola, lasciare tutto per trovare tutto in Dio. Or, quando l'anima non solo si è spogliata, ma assottigliata ben bene, allora potrà entrare per la porta stretta del mio cuore a vivere in me, a mio modo e della mia stessa vita. Perché sebbene il mio cuore è larghissimo, tanto che non c'è termine ai suoi confini, ma la porta però è strettissima e solo può entrarvi chi è denudato di tutto. E questo con ragione, perché essendo io santissimo, non ammetterei giammai a vivere in me alcunché che fosse estraneo alla mia santità. Perciò, figlia mia, cerca di vivere in me e possederai il paradiso anticipato. Alla Vergine Santa affidiamo almeno il nostro desiderio di imparare a vivere in Gesù, perché lei ci insegni a spogliarci di tutto, in primis della nostra volontà, per vivere in Gesù, completamente immersi in Gesù, quello che Gesù vuole, addirittura la vita stessa di Gesù. Siano lodati Gesù e Maria.